Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Allora, abbiamo parlato poco fa dei cambiamenti, delle misure che sono state adottate dal governo in tempi di pandemia. Ovviamente questa situazione ha creato dei veri e propri scossoni anche alle regole che invece riguardano l'immigrazione. In primis questa mattina, Emanuela, parliamo del Temporary Activity 408, il visto 408. Innanzitutto ricordiamo a chi ci ascolta cos'è e chi può richiederlo.
Sì, abbiamo parlato la volta scorsa di questo visto 408 e il Dipartimento di Immigrazione ci ha dato altri chiarimenti su molti punti oscuri. Ricordiamo innanzitutto che questo visto era già esistente ed è stata attivata ora una nuova opzione al suo interno che viene utilizzata per gestire le circostanze straordinarie legate alla pandemia. È una misura quindi di natura temporanea e come tale sarà soggetta a revisione man mano che la situazione cambia. E chi la può richiedere? La può richiedere chi è in Australia e non è in grado di lasciare il paese a causa delle problematiche legate al virus, ma solo se si hanno ancora 28 giorni o meno disponibili sul proprio visto attuale o se l'ultimo visto temporaneo che si aveva è scaduto meno di 28 giorni fa. Quindi intanto chi è fuori Australia non lo può richiedere e nemmeno chi ha ancora un visto valido per più di 28 giorni o chi è senza visto, quindi legalmente in Australia da più di 28 giorni. Chiaramente chi ha ancora un visto dovrebbe richiederlo prima che questo scada, quindi non è che aspetta di diventare legale, quindi bisogna un po' calcolare queste tempistiche.
Allora, diciamo, questo è un po' la premessa. Si può richiedere questo visto, ad esempio, Emanuela, a chi è in possesso di un bridging visa?
Beh, la legge dice che bisogna avere un visto temporaneo, quindi anche chi ha un bridging visa rientra nel gruppo e possono richiedere il visto 408, quindi se ovviamente poi si hanno anche tutti gli altri requisiti. Quindi se il bridging visa è scaduto da più di 28 giorni e non si ha un altro visto, non si può richiedere, quindi segue la stessa regola degli altri casi. L'altra eccezione per cui non si può richiedere questo 408 quando si ha un bridging visa è che spesso chi ha un bridging visa è perché il visto precedente è stato rifiutato o cancellato e magari si è in coda per l'appello in tribunale. In questo caso non si può normalmente richiedere nessun altro visto, a parte il 408, tranne casi particolari, finché si è in Australia. Ma questa è la norma secondo il cosiddetto articolo 48 che si applica anche in circostanze normali al di là della pandemia. Quindi ripeto, chi ha un bridging visa ed ha un visto rifiutato o cancellato non può richiedere il 408.
Chiarissima. Facciamo invece adesso, Emanuela, un esempio. Abbiamo due tipologie diverse di persone. Da una parte c'è chi è impegnato, impegnata in un settore critico e chi invece non lavora ma per qualche ragione non può andare via dall'Australia. Ecco, che succede in questi casi?
Una volta chiarito che visto bisogna avere con quali tempistiche, vediamo che ci sono due casi principali che giustificano la richiesta di questo visto 408. Il primo gruppo è quello delle persone che hanno terminato la propria attività e che non possono fare nessun altro visto e non possono ovviamente uscire dall'Australia, quindi ad esempio uno studente che ha finito il corso e che non deve proseguire altri studi, in questo caso si presuppone che il visto 408 che richiede serva per attendere in Australia che le condizioni cambino e si possa tornare poi a casa propria. Il secondo gruppo invece è quello che delle persone che già lavorano in uno dei settori critici o hanno la possibilità di lavorare, quindi hanno trovato un lavoro in quei settori e ha il proprio visto che sta per scadere. Un esempio è quello del working holiday visa, la persona che lavora in uno di questi settori e non può rinnovare il proprio working holiday perché magari non ha fatto il lavoro in zona regionale, le cosiddette farm, ma vuole continuare a lavorare per un certo periodo. In questo caso si presuppone che il datore di lavoro non abbia potuto trovare nessun cittadino australiano o residente permanente da impiegare in quel ruolo. Poi se questo va dimostrato in qualche modo non è ancora chiaro, come pure non è totalmente chiaro che tipo di lavori sono inclusi in questi settori critici che, come ha detto il governo, si riferiscono all'agricoltura, la trasformazione dei prodotti alimentari, l'assistenza sanitaria, l'assistenza agli anziani, la disabilità e l'assistenza all'infanzia.
Però correggimi se sbaglio, Emanuela, chi ha un working holiday visa è difficile venga impiegato in un settore come quello sanitario, ad esempio?
Assolutamente, a meno che non è un infermiere o un medico, ma penso insomma a quell'età, probabilmente un infermiere sì, magari un medico no, però molto spesso i working holiday visa si trovano a lavorare nell'ambito dell'agricoltura, quindi magari possono continuare a fare quel tipo di lavoro, però in realtà non si capisce bene quali effettivamente sono i lavori inseriti in questi gruppi, perché ad esempio nella trasformazione dei prodotti alimentari, che in inglese hanno indicato come food processing, sono inclusi ad esempio i cuochi che nei ristoranti preparano il takeaway. Se andiamo a vedere la definizione del manuale ANSCO, che è quello che ho usato per tutti i visti, direi che non sono inclusi, perché food processing vuol dire quelle persone che lavorano in certe industrie, ad esempio per l'impacchettamento o il taglio di alcuni prodotti alimentari. Quindi magari il cuoco non ci rientra, però è sempre un settore alimentare, allora non è un po' riduttivo? Quindi su questo dovremo ancora attendere altre notizie, perché non hanno specificato.
Noi ricordiamo che ci ascolta questa mattina, che siamo in collegamento con Emanuela Canini, agente di immigrazione che si trova e ci parla questa mattina da Sydney. Vi ricordo anche che sul nostro sito c'è una sezione proprio dedicata al coronavirus, con diversi articoli che passano in rassegna, insomma tutto quel che c'è da sapere sulla situazione attuale. Se velocemente invece, Emanuela, ci vogliamo spostare da questo visto 408 a due cambiamenti molto importanti che riguardano due stati. Parliamo innanzitutto di quel che è successo in South Australia questa settimana, che ha deciso di fare qualcosa per gli studenti internazionali. Come si sta muovendo lo Stato?
Il South Australia non vuole perdere i propri studenti, ha stanziato quasi 14 milioni di dollari per evitare che se ne vadano. Quindi i soldi verranno gestiti da tre università, la University of Adelaide, la Flinders University e la University of South Australia, che li distribuiranno ai loro studenti internazionali che ne hanno bisogno. Altri studenti che non studiano in quella università e che sono iscritti a corsi di inglese o professionali e che vivono ad Adelaide riceveranno comunque $500 come pagamento d'emergenza, e le famiglie australiane e tutto lo Stato che invece ospitano studenti delle scuole secondarie riceveranno come supporto $200 per studente. Però non tutti gli studenti potranno avere questo contributo finanziario, ma ci saranno dei requisiti che verranno annunciati presto. Per ora bisogna andare sul sito studyadelaide.com per registrarsi e seguire gli aggiornamenti sulla pagina web.
E insomma staremo a vedere. Una altra importante novità invece riguarda la Tasmania. Noi abbiamo pubblicato anche sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian un articolo che riguarda l'annuncio di voler sostenere economicamente chi ha un visto temporaneo. Ovviamente puoi immaginare, Emanuela, tutti i commenti che abbiamo ricevuto. In che cosa consiste questo annuncio, che in qualche parte un po' sblocca quello del governo federale? Insomma, Scott Morrison aveva detto che per i temporanei era piuttosto ora di tornare a casa.
Sì, la Tasmania ha stanziato 3 milioni di dollari per aiutare chi ha un visto temporaneo e si trova in difficoltà finanziarie. Al momento ci sono 26.000 persone con questi visti in Tasmania. Ovviamente non tutti hanno bisogno di supporto, maggiormente sono studenti, lavoratori in agricoltura e nella ristorazione. Il primo ministro del South Australia ha detto che riconosce il contributo economico che queste persone hanno dato e darà $250 a settimana, o in caso di famiglie $1.000 a settimana se si trovano in difficoltà. Inoltre darà supporto a chi vuole partire e tornare a casa, e ci sarà anche un fondo per le ONG con lo scopo di aiutare queste persone. Infine il governo si adopererà in modo che gli sponsor possano continuare a mantenere impiegate queste persone, in modo da non perderle per quando l'economia riprenderà.
Certo, quindi, stiamo parlando, vediamo, anche di visti professionali, quindi una parte importante anche del settore economico del paese.
Assolutamente, perché come vediamo Tasmania e South Australia vanno in controtendenza rispetto al governo federale, ma ricordiamoci che ambedue gli stati hanno investito molto negli ultimi anni per attrarre sia studenti che immigrati, per dare un impulso alla propria economia, in particolare il South Australia, per cui un'iniziativa di questo tipo è certamente comprensibile.
insomma, una misura in coerenza con le politiche di immigrazione statali. Allora noi ringraziamo per questa mattina Emanuela Canini, che ritroveremo tra un paio di settimane. Grazie Emanuela.
Grazie a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.